tan pocos metros del Río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.
Es terrible. Se va de soldado y vuelve convertido en serpiente.
Olvidan que tenemos tradición de guerrero. Olvidan nuestras alas y nuestros sueños. Olvidan que tenemos.
Un ejército de soñadores y por eso somos.
somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Voy.
Dedicación especial para la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para los pueblos indígenas sin resistencia del mundo entero, para la gente que se levanta, la que construye, la que avanza,
librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Yo prendí una vela por la esperanza y en donde solo habían tinieblas, un mar de luz.
Ed eccoci di nuovo in diretta, ed eccoci di nuovo a parlare di crisi ambientale dell'America Latina. Naturalmente non perché l'America Latina viva una crisi ambientale mentre il resto del mondo non la viva, diciamo è un po' in linea con tutto ciò che accade nel resto del mondo. Noi qui ci occupiamo di America Latina e le volte scorse abbiamo parlato di praticamente tutto il Sud America. Ci resta di parlare dei Caraibi, cosa che faremo oggi, e poi del Centro America e del Messico, cosa che molto probabilmente faremo la settimana prossima. L'abbiamo fatto aiutandoci con un atlante del cambiamento ambientale, un atlante ricco di foto satellitari che mostrano quanto l'ambiente è cambiato nell'arco di poche decine di anni, un atlante che si può scaricare gratuitamente, liberamente da internet, e per trovare il link alla pagina dove scaricarlo potete andare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, dove trovate anche molte altre notizie, articoli dal Sud America, e dove trovate molte delle trasmissioni passate che potete scaricare ad ascoltare prendendole dal nostro sito, tra le quali anche le passate puntate di questo ciclo sull'ambiente. Un atlante che, come ho già avuto modo di dire più volte, è stato prodotto e finanziato dal Dipartimento per l'Ambiente delle Nazioni Unite, quindi sicuramente non può essere accusato di essere opera di estremisti comunisti o di ambientalisti mitomani che vedono tutto nero, vedono drammaticamente il futuro dell'umanità, ma forse è proprio lo specchio del fatto che la situazione ambientale è veramente drammatica, se persino queste istituzioni governative se ne accorgono e la evidenziano in maniera così netta.
Negro el abogado y negro el doctor compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Iniziamo il nostro viaggio nei Caraibi parlando di Venezuela, un paese che si trova sulla costa settentrionale del Sud America, un paese dove la maggioranza delle persone vivono sulle coste. Ben più del 70% della popolazione vive infatti almeno a 100 km della costa, come avviene in tutte le isole caraibiche. Questo, come vedremo, causa anche grandi problemi di inquinamento, di distruzione delle risorse marine, delle risorse costiere, e quindi anche questo un grave fattore di cambiamento ambientale.
Negro fuera el día, negro fuera el sol.
L'altra volta abbiamo parlato dei paesi andini, il Venezuela solo per una piccola parte a ovest è interessato dalla cordigliera delle Ande, il resto è territorio pianura o territorio forestale. La cosa che rende il Venezuela un paese ricco è addirittura la quarta economia dell'America Latina dopo Brasile, Messico e Argentina, è la ricchezza dei suoi giacimenti di petrolio. Addirittura al suo interno contiene il 5% di tutte le riserve mondiali di petrolio. Ma l'industria petrolifera è anche la principale causa dell'emissione di anidride carbonica nel paese, e su questo però va notato un particolare importante. Noi abbiamo visto come i dati dell'inquinamento siano peggiorati in tutta l'America Latina. Il Venezuela è l'unico paese dell'America Latina ad aver ridotto, seppur di poco, l'emissione di questo gas serra responsabile del cambiamento climatico, passando da 6,19 a 5,99 tonnellate cubiche di anidride carbonica per abitante dal 1990 al 2007.
Domenica 27 marzo, serata sostegno di Radio
Andalusia. E anche il tasso di deforestazione è calato dall'1,2% annuo degli anni 80, era il più alto di tutta l'America Latina, allo 0,4% del decennio successivo e poi ancora lo 0,3% del 2000-2005. Quindi da sotto questi punti di vista il Venezuela ha fatto dei passi in avanti che invece non si vedono per gli altri paesi del Sud America, altri paesi che magari vengono lodati dal Fondo Monetario Internazionale come il Cile per il loro sviluppo economico, paesi appunto notizia settimana scorsa che veniva pubblicata sul Paese che il Cile potrebbe diventare la prima economia sviluppata del Sud America secondo i parametri appunto del capitalismo liberista, e appunto si vede che questi parametri non tengono conto della deforestazione, della distruzione dell'ambiente che, come abbiamo visto, in Cile è altissima, e appunto chi volesse ripercorrere quei discorsi può sempre scaricarli dal nostro sito, come dicevo prima, comitato carlosfonseca.noblogs.org. Ma nonostante questi progressi, ancora oggi la perdita di superficie boschiva causata sia dalle attività estrattive che dall'avanzamento della frontiera agricola resta un problema in Venezuela, un paese che è oggi ricoperto per il 54% di foreste. Il Venezuela è anche potenzialmente molto ricco di acque, nel suo territorio scorre l'Orinoco che è la terza conca idrica dell'America del Sud, e sempre sul suo territorio si trova il lago di Maracaibo, il lago più grande del continente. Ma le acque di questo fiume sono notevolmente inquinate, e appunto si può vedere proprio su questo atlante una foto satellitare impressionante che mostra vede il contrasto tra il 2006 e il 2008, dove si vedono appunto dei grandi aloni verdi che mostrano la presenza di alghe nel lago, alghe che sono prodotte dall'aumento di sostanze nutritive nel lago, aumento che non è assolutamente una cosa positiva, che è causata dall'inquinamento con sostanze che vengono usate in agricoltura, che appunto permettono alle alghe di moltiplicarsi, questo tutto a danno della popolazione ittica del lago, tutto a danno anche dell'uomo, visto che queste alghe finiscono per ostruire i canali di irrigazione, ostacolare la navigazione, per diminuire pesci e in più producono cattivi odori e problemi sanitari. Andiamo a parlare dei Caraibi, queste isole dell'Atlantico popolate da ben 35 milioni di persone, ve ne sono quattro più grandi, le più grandi sono Cuba e l'isola di Spagnola divisa tra Haiti e la Repubblica Dominicana, poi ci sono le due un po' più piccole, Giamaica e Porto Rico che è ancora colonia degli Stati Uniti, questo da ricordare per chi si scorda che appunto gli Stati Uniti sono stati e sono un paese colonialista, hanno colonizzato le Filippine per 50 anni, ancora hanno la loro presenza politica e militare a Porto Rico, un'isola dei Caraibi che è stata strappata alla Spagna all'inizio del Novecento e dove la maggior parte della popolazione parla spagnolo. Delle altre isole dei Caraibi hanno conquistato l'indipendenza solo le ex isole britanniche, tutte le colonie francesi, olandesi nei Caraibi ancora appartengono a questi stati, appunto si parla della Guadalupe e della Martinica per la Francia e di Aruba e delle Antille olandesi per l'Olanda, anche l'Inghilterra ancora ha una presenza nei Caraibi con il possesso delle isole Cayman e dell'isola di Anguilla e di Montserrat e delle isole Calcol, ma le altre isole è stata concessa l'indipendenza almeno negli anni 70-80 del Novecento. Questo va ricordato perché bisogna anche ricordare che la storia di queste isole è stata fortemente marcata da un processo economico, quello della coltivazione della canna da zucchero, proprio a opera di queste potenze coloniali che hanno nel 500, quando sono arrivati gli europei, erano cadute tutte in mano della Spagna, poi la Spagna si è indebolita e nel corso del 600 le altre potenze europee, Olanda, Inghilterra, Francia, si sono appropriate di alcuni di questi isolotti, hanno iniziato a coltivarci la canna da zucchero e naturalmente a chi gliela facevano coltivare? Gliela facevano coltivare agli schiavi neri deportati dall'Africa e infatti la popolazione di queste isole è per la maggior parte di pelle nera. E la popolazione indigena di queste isole, anche i famosi indigeni che incontrò Colombo quando sbarcò su Hispaniola, c'è stato un genocidio di questi indigeni ormai quattro secoli fa, e anche questo va ricordato perché è il caso particolare dove assolutamente le malattie portate dagli europei non cambiarono nulla, perché la prima epidemia di vaiolo arrivò negli anni 20 del 500, quando ormai la popolazione di Spagnola e delle altre isole era stata praticamente spazzata via, era passata da 200.000 a 2000 persone. Questo per lo sfruttamento della popolazione locale nelle miniere d'oro, per la violenza degli spagnoli contro gli indigeni e per la disgregazione della società locale indigena, con la schiavizzazione delle donne da parte degli spagnoli e l'obbligo di lavorare per 11 mesi all'anno nelle miniere, che appunto disgregò la società locale. Quindi gli indigeni delle isole caraibiche, gli indigeni Tainos, sono stati completamente sterminati dagli europei, e la popolazione che oggi abita quelle isole è discendente soprattutto dagli schiavi africani portati dalle potenze imperialiste europee in America.
Nella nostra città e in molte altre c'è un lager. Centro di identificazione.
E appunto dicevo, come la maggior parte delle persone vivesse a meno di 100 chilometri dalla costa in questi paesi. Pensate che in Guyana, un altro stato continentale, è sempre ex colonia britannica, ben il 77% della popolazione vive a meno di 100 km dalla costa, e l'abbattimento di gran parte delle foreste costiere, comprese le mangrovie, delle quali avevamo già parlato la volta scorsa, come un'importante barriera nei confronti delle onde del mare, che, come voi potete immaginare, in un ambiente che è stravolto annualmente da uragani e tornati, scusate, non da uragani, può essere molto utile, oltre a essere un ecosistema importante per alcune risorse locali, come il pesce, come i gamberi, anche qui estremamente sfruttati come in Ecuador. Insomma, la popolazione, la vegetazione costiera è stata ridotta ormai a 8.000 ettari, e le onde del mare non portano solo distruzione, ma portano anche sale sui terreni agricoli, sale che trattiene l'acqua e impedisce alle coltivazioni svilupparsi proficuamente.
Andiamo alla scena strike.
Il degrado sulle coste si registra anche in tutte le isole delle Antille, isole che traggono gran parte della propria ricchezza dal turismo, appunto queste ex isole britanniche, dove abitate da poche decine di migliaia di abitanti, che si sono specializzate nel campo del turismo. Naturalmente la maggior parte della popolazione viene solo marginalmente toccata dai soldi che portano i turisti europei e soprattutto nordamericani. In queste isole un altro problema di degrado, un'altra causa di degrado delle coste, è la sottrazione di sabbia per usarla nell'edilizia. Naturalmente c'è stata negli ultimi anni una grandissima espansione edilizia, con costruzione di infrastrutture turistiche, costruzione di edifici, che ha occupato gran parte delle coste, una delle costruzioni che sono potenzialmente a rischio perenne di distruzione, sempre a causa dei grandi disastri ambientali a cui è soggetta questa zona. Un altro ambiente costiero, marino, che sta vivendo una situazione drammatica, un ambiente che assolutamente non va sottovalutato è quello dei banchi di corallo, perché appunto i banchi di corallo anch'essi proteggono dalle correnti marine le coste di queste isole, perché consentono la vita di un numero altissimo di pesci e di specie acquatiche importanti per tutto l'ecosistema. I banchi di corallo giamaicani sono ormai praticamente scomparsi a causa della sovrapesca, dell'aumento di sostanze nutritive nell'acqua che, come dicevo, consentono lo sviluppo di un numero impressionante di alghe, e dalla distruzione portata da due uragani. Dal 1977 al 1993 la copertura di corallo è passata dal 53% al 4%, e quella di alghe infestanti dal 4% al 92%, e quindi i banchi di corallo giamaicani sono stati praticamente spazzati via in poco più di 30 anni. Anche a Santa Lucia, nelle piccole Antille, l'aumento di alghe nell'acqua è andato a scapito dell'ecosistema naturale. Il corallo di altre isole piccole delle piccole Antille come San Vicente e Granadine e St. Kitts e Nevis è colpito soprattutto dall'eccesso di pesca che danneggia i coralli e altera l'ecosistema. Altri fattori umani del declino dei banchi di corallo sono lo sviluppo costiero e l'inquinamento marino.
Perché lo che viene sta fácil, sta fácil, no.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere.
Come dicevo, i Caraibi si trovano in un'area molto colpita da disastri naturali. Abbiamo visto il terremoto dell'anno scorso ad Haiti, che ha portato ulteriore distruzione nel paese più povero di tutto il continente americano. Questo perché la placca dei Caraibi si scontra a sud con la placca sudamericana proprio all'altezza delle piccole Antille, che infatti sono isole di origine vulcanica, perché là dove due faglie tettoniche si incontrano spesso si formano dei vulcani, e molti di questi vulcani sono ancora attivi, quindi potenzialmente c'è anche il pericolo che il pericolo potenziale causato da questi vulcani. E invece all'altezza di Cuba e di Spagnola la placca dei Caraibi scivola orizzontalmente alla placca nordamericana, anche qui originando terremoti come quello di Haiti l'anno scorso. Un altro possibile disastro naturale è quello degli uragani, che invece praticamente uno ogni anno in diversi punti dei Caraibi colpiscono le isole caraibiche. Gli uragani infatti sono formati dal movimento verso l'alto e allo stesso tempo rotatorio dell'aria calda e umida dei tropici. I cicloni tropicali possono raggiungere un diametro massimo di 600 da 600 a 1000 chilometri, con venti superiori ai 200 chilometri orari, e possono durare per 2-3 settimane. Quindi possiamo pensare all'effetto distruttivo di questi cicloni tropicali, di cui appunto spesso vediamo gli effetti nei paesi dei Caraibi, in Centro America, nei paesi della costa nord del Sud America. Gli uragani si formano solitamente nei mesi da giugno a novembre. Su questi fenomeni ambientali l'uomo non può fare poco. Lo vediamo anche per quanto riguarda il Giappone, dove appunto anche il paese che c'è stato per anni presentato come il più efficiente del mondo può fare poco per quanto riguarda lo tsunami. Altro naturalmente avrebbe potuto fare per quanto riguardava il nucleare. Noi cogliamo il momento per ricordarvi che sabato prossimo 26 marzo è stata convocata una manifestazione, un corteo contro il nucleare e contro la privatizzazione dell'acqua pubblica alle 14 a Piazza Sedra, in vista del referendum e oltre il referendum del prossimo 12 giugno. Quindi vi ricordo l'appuntamento alle 14 a Piazza Sedra, sabato 26 marzo. Dicevo che l'uomo può fare poco, a parte costruire lontano dalle coste edifici più solidi contro questi disastri naturali, ma si prevede che il cambiamento climatico causato dall'uomo, dalle emissioni di gas serra e dalla distruzione delle foreste operata dall'uomo aumenterà il numero di eventi climatici estremi dei quali i Caraibi saranno sicuramente i più colpiti. Ad essere più indifese di fronte a questo tipo di disastri naturali sono naturalmente le coste e le isole più piccole e prossime a livello del mare. Su alcune isole, come dicevo, come Santa Lucia e San Vicente e Dominica, c'è anche in più il rischio dei vulcani. Un disastro naturale che invece è causato prevalentemente dall'uomo sono proprio le inondazioni. Ne abbiamo visto per quanto riguarda il Sud America due settimane fa in Bolivia, inondazioni che sono piogge torrenziali che diventano distruttive quando il fiume non riesce, i normali corsi d'acqua non riescono a contenere tutta l'acqua che piove. Questo non succede perché si va a costruire sugli argini dei fiumi, perché si tagliano le foreste che reggerebbero la terra, che in quel modo può assorbire l'acqua invece di venire spazzata via dalla stessa acqua che in piena va a finire per seppellire campi e paesi. Proprio Haiti, paese già martoriato da eventi imprevedibili come i terremoti, ben 5 tra 1904 e 2010, e uragani, ben 21 tra 1909 e 2008, ha dovuto affrontare, anche per la sua intensa deforestazione, pensate che solo il 3,8% della superficie di Haiti è coperta da alberi, ben 20 inondazioni solo negli ultimi 47 anni.
Quantas malvadas caricias supiste fingir.
E proprio la deforestazione è uno dei problemi maggiori dei Caraibi. Come vi dicevo, erano isole coltivate a canna da zucchero e per lasciare spazio alla canna da zucchero gli europei hanno iniziato a deforestare le isole, opera che è stata poi proseguita dai successivi governi indipendenti, ma comunque asserviti agli interessi prima dell'Inghilterra e poi degli Stati Uniti, governi che spesso e fino a 20 anni fa sono stati governi dittatoriali. Prendiamo per esempio il caso della Giamaica, un'ex colonia inglese, dove nei primi 3 secoli era quasi completamente coperta da vegetazione e nei primi 3 secoli dalla conquista furono abbattuti 224.000 ettari di foresta tropicale, tutto per far posto alle piantagioni di canna da zucchero. Successivamente, dalla seconda metà dell'Ottocento fino al 1943, ne furono abbattuti altri oltre 100.000 ettari. Nel 1950 si stima che solo il 20% del territorio era coperto da boschi. oggi la causa maggiore della deforestazione della Giamaica sono le miniere di bauxite, di cui è nono produttore mondiale, ma si è tentato di limitare questo processo pericoloso per la stessa sopravvivenza del paese, aumentando le aree protette fino al 7% del territorio. Una molto più decisa politica di protezione delle foreste invece è stata adottata a Cuba, dove è stata accompagnata da un vero e proprio rimboschimento. Noi abbiamo finora parlato di riduzione della superficie forestale, mentre a Cuba la superficie forestale è aumentata dal 18,7 al 24,7% dal 1990 al 2005. Nel 2009 sono stati ripiantati ben 55.000 ettari di foresta. Nell'altra isola delle Grandi Antille, Hispaniola, divisa tra Haiti e Repubblica Dominicana, la situazione invece non è così rosea. Si stima che la Repubblica Dominicana fosse coperta per l'85% da boschi all'inizio del secolo scorso, mentre oggi lo è solo per il 25%. Minacciati dall'industria del legname, dalla costruzione di infrastrutture turistiche, dall'espansione della frontiera agricola e dagli incendi. Ad Haiti la situazione è ancora più drammatica. I francesi, che presero agli spagnoli la metà occidentale di Hispaniola nel 600, vi impiantarono un'economia basata sulle piantagioni di canna da zucchero, iniziando una deforestazione senza precedenti che ha portato le foreste originarie da una superficie corrispondente all'85% del territorio all'attuale 3,8%. Nei periodi più recenti la necessità di legno come combustibile per la costruzione di una popolazione che è raddoppiata negli ultimi 35 anni, raggiungendo i 10 milioni di abitanti, è stato un ulteriore fattore di deforestazione. In assenza di qualsiasi regolamentazione per il taglio del legname, le aree marine e terrestri. Pensiamo che la risorsa energetica principale del paese, quella che serve per scaldarsi e per produrre energia per altri fini, è proprio il legname. Quindi niente è scappato a questo taglio indiscriminato degli alberi, nemmeno le mangrovie, e si calcola che ne restano solo 20.000 ettari. La deforestazione ha avuto delle conseguenze drammatiche, come il degrado delle fonti d'acqua, ha diminuito la capacità produttiva dei suoli, ha aumentato la vulnerabilità dei disastri naturali, ha diminuito la biodiversità, 12 specie infatti sono già estinte e 44 sono a rischio di estinzione, e assieme all'uso eccessivo dei terreni in pendenza provoca instabilità e frane di terra. E sempre su questo atlante c'è una foto del lago Peligre, anzi tre foto a distanza di 15 anni l'una dall'altra. Il lago Peligre è un lago artificiale creato nel 1956, che si sta riducendo per il deposito dei detriti portati dal fiume che si immette in esso. Quindi, oltre a diminuire la capacità generatrice di energia della diga che blocca questo lago, si mostra come una superficie completamente priva di foreste. Anche questo si può vedere confrontando le varie foto, come la diminuzione delle foreste sia visibile ad occhio nudo. Questo dimostra come una superficie senza foreste viene più facilmente spazzata via dall'acqua, trascinando terra nel fiume, e questo fiume poi la va a buttare nel lago.
I'm gonna tell you guys, I'm gonna tell you guys. sensei.